messaggi, le vostre domande, le vostre curiosità, anche e soprattutto inevitabilmente di mercato, visto che ci avviciniamo al via ufficiale della sessione invernale.
3 gennaio.
C'è però anche il calcio giocato in un periodo così complesso. La Premier League ha deciso in questo periodo di festività di andare comunque avanti, nonostante diverse gare siano state rinviate poi nel corso anche della giornata di oggi, ad esempio Arsenal, Wolverhampton e Leeds, Aston Villa. Da segnalare la vittoria del Crystal Palace su Norwich, quella del West Ham che ha dilagato nella ripresa 4-1 sul Watford di Ranieri, soprattutto il mezzo passo falso del Tottenham di Antonio Conte, fermato sull'1-1 dal Southampton al St. Mary's, Southampton che però è rimasto in 10 dal 39esimo. Sugli sviluppi poi del calcio di rigore che è arrivato dopo il secondo giallo a Saliso, da quel momento in poi il Tottenham si è visto annullare un gol per fuorigioco millimetrico di Kane, ma non è riuscito appunto in un'ora con l'uomo in più a trovare una vittoria che l'avrebbe momentaneamente portata al quinto posto in questa lunga rincorsa Champions, che però vede la Premier con un calendario rivoluzionato, con tantissime gare da recuperare. Per intenderci, il Burnley ad esempio addirittura 4 gare in meno rispetto all'ordine cronologico previsto.
Nulla a che vedere, Francesco, con il meno 3 al 31 di dicembre, che significa meno 3 al futuro della Salernitana, e quindi siamo sempre nella terra di nessuno, perché non mi sembra che ci siano novità in questo momento. E allora il rischio figuraccia per la nostra FGC credo sia dietro l'angolo. Ne parliamo con Mario Sconcerti. Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera a tutti.
Stavo dicendo appunto che non ci sono novità, niente di nuovo sul fronte occidentale, se non che c'è una città intera, una tifoseria che sta aspettando di capire dove andrà a parare, ecco, dal primo di gennaio. Secondo lei come finisce, direttore? Non che le chiedo la palla di vetro, ma insomma un'analisi abbastanza credibile della situazione, in base anche agli elementi oggettivi che ci sono.
Ma io credo che convenga a tutte le parti in gioco che una soluzione sia trovata, perché se tu hai l'esclusione dal campionato, gli stessi proprietari della Salernitana, che non sanno più che cosa abbiano in mano come proprietà, però ce l'hanno, con l'esclusione dal campionato tu non hai più niente, per cui io credo che sia una mano di poker, ma credo che le trattative, mi sembra logico pensare, ecco, forse è meglio così, mi sembra logico pensare che delle trattative ci siano, e poi non è detto che vadano in porto, ma mi sembra nell'interesse di tutti, perché se pure la Salernitana fosse presa per 15-20 milioni, ma sarebbero meglio di niente. Credo che sia proprio questo che stia portando a una situazione abbastanza paradossale come questa.
Sì. Tra l'altro, direttore, con sì sullo sfondo la regola che dal 2024-2025 porterà, mettiamola così, all'estinzione delle multiproprietà in Italia, però c'è comunque un Bari ad esempio che sta dominando fin qui il suo girone in Serie C, che quindi vede l'orizzonte di una promozione in Serie B, con il rischio però, visto che tra l'altro negli ultimi anni molte squadre hanno fatto il doppio salto dalla C alla A, di rivedere un caso 2.0. quindi anche da un punto di vista normativo si è messo una toppa nel medio-lungo periodo, ma non si è risolto di fatto il problema.
Ma il Bari credo che sia già una situazione diversa, ma comunque vedi, al Bari dopo il caso Salernitana sono stati dati quasi 3 anni per mettersi in pari alla Salernitana, cioè per cercare un venditore, un acquirente, scusami. È un acquirente da mercato, mentre alla Salernitana furono dati 30 giorni, ma era una situazione bastarda che non poteva altro che portare a questo tipo di situazioni. Io credo comunque che il Bari sia una delle prossime dei prossimi acquisti di un fondo americano. Non, cioè è una mia supposizione,
sì.
Ma cioè io credo che il rapporto tra il costo attuale del Bari e la qualità dell'acquisto, perché il Bari è una città da Serie A, come anche la Salernitana, per carità, ma insomma il Bari è un capoluogo di regione, una regione importante, eccetera. Io credo che sia più marcato della differenza qualità-prezzo della Salernitana, il che non giustifica niente. Stiamo semplicemente parlando così di occasioni, di possibili occasioni di mercato.
Direttore, in questi primi quattro mesi di questa stagione, che insomma chiudono l'anno solare, Allegri, Sarri e Mourinho, chi ha deluso di più o da chi si aspettava di più invece Mario Sconcerti?
Ma io ti devo dire che se guardiamo, cioè l'unico che ha fatto un passo indietro in classifica è Sarri, cioè la Lazio non era ottava un anno fa, la Roma era più o meno a questo punto, con qualche punto in meno, veramente pochi, Allegri anche. Se guardiamo sotto questo aspetto, chiaramente la Juventus stupisce sempre di più, fa sempre più colpo, però insomma la Juventus quinta è stata fino alla fine del campionato. Io non ho mai visto onestamente i mezzi concreti perché la Juventus potesse essere davvero competitiva. Poi può darsi che non li vedessi io e che ci fossero, però fino adesso sono stati nascosti abbastanza bene. Onestamente mi aspettavo di più da Mourinho, ma mi aspettavo di più da Mourinho non solo e non tanto come risultati, ma come tranquillità di gestione. Insomma, mi sembra che siano stati mossi molte onde per arrivare a dei risultati che si potevano ottenere anche con più tranquillità, senza meno scosse.
Ecco, direttore, no, le ho fatto questa domanda perché io personalmente, diciamo, mi fossi fatto questa domanda personalmente, avrei risposto non sicuramente Sarri, perché secondo me è quello che ha più attenuanti di tutti, perché ha la squadra meno adatta e ha ereditato tutto un modulo rispetto a quello che lui fa totalmente diverso, per cui diciamo dei tre per me forse Sarri è quello meno deludente, semplicemente.
Ma sai, cioè, i risultati di tre mesi, quattro mesi in generale toccano poco il lavoro di gente esperta e titolata come questa. Non è che puoi cambiare giudizio su Allegri, Sarri o Mourinho per tre mesi, quattro mesi di campionato. Io credo che per quanto riguarda Sarri, io stimo moltissimo Sarri e sono anche convinto che sia in grado di cambiare, di correggere molte parti del suo gioco. Non è così, cioè, poi passare da tre a quattro, onestamente, è che si veniva più che problemi di gioco, di schemi, perché per cambiare uno schema basta un mese, non c'è, se i giocatori lo vogliono fare, è che lì si veniva da cinque anni con lo stesso allenatore, cioè una cosa poche altre volte vista nella storia del nostro calcio. Cinque anni creano un ambiente, creano dei privilegi, creano dei vizi nello spogliatoio. Che arriva uno nuovo che pensa di poter mettere i propri vizi e si ritrova messo un po' con le spalle al muro. Io credo che più che lo schema di gioco sia stato questo.
Ecco, e sotto questo punto di vista, direttore, visto che tra l'altro i facenti parti, non tutti, ma diversi di quello zoccolo duro che in particolar modo negli ultimi due anni hanno portato la Lazio ad esempio a tornare in Champions League, ecco, tra questi giocatori che hanno fatto più fatica ad integrarsi con Sarri per motivi diversi, è più sorpreso da un punto di vista proprio di campo da Luis Alberto o da Lazzari? In negativo, si intende.
No, da Luis Alberto. Lazzari era previsto, anzi Lazzari è sempre stato un quinto e basta. Ci provò pure Mancini a farlo giocare terzino una partita in nazionale, non è il suo ruolo e non è nemmeno un'ala, cioè non è un'ala ad alto livello, perché ha una corsa, deve spostare il pallone in avanti, non ha dribbling, ha una grande velocità, un grande scatto, per cui può fare, deve avere campo davanti, se fa il quinto spesso lo trova. Cioè, per esempio nella Lazio dello scorso anno c'era un piccolo schema, Lazzari sulla fascia dava la palla a Milinkovic e Milinkovic sapeva esattamente dove metterla, 25 metri dopo, e Lazzari aveva già fatto uno scatto di 20 metri e non lo prendevi. Sono nati alcune delle azioni più travolgenti della Lazio, sono nate proprio così. Mi ricordo per esempio i derby. Luis Alberto è un giocatore universale, deve saper giocare in tutti i modi, non ci può essere un problema tecnico per uno come Luis Alberto.
Direttore, come valuta l'acquisto di Boga per l'Atalanta? Perché tanti dicono, beh, però forse non è proprio il giocatore preciso per il tipo di gioco di Gasperini. Io lo trovo un ottimo acquisto, sinceramente, perché comunque è già nel campionato italiano da tempo. Aveva staccato la spina col Sassuolo, è uno che salta l'uomo, che secondo me, insomma, può andare anche a fare gol, a tirare, mi sembra che abbiamo fatto un ottimo acquisto.
Insomma, il giocatore è quasi indiscutibile, io non so se, cioè, tu mi dici salta l'uomo, nell'Atalanta nessuno salta l'uomo, saltano l'uomo per sovrapposizione, se tu salti l'uomo rallenti la corsa di tutti. Però hai superato una linea, io credo che è una linea di gioco, io credo che l'Atalanta cercasse esattamente questo, cercasse un giocatore che sapesse dribblare, essendo l'Atalanta una squadra discretamente rigida, l'Atalanta sa andare bene avanti in massa, in gruppo, non sa sterzare, ha pochi giocatori che sterzano, cioè c'era Gomez, c'era Ilicic, è uno splendido giocatore Pessina, che però in questo momento sono è tanto tempo che è infortunato, uno come Boga che è completamente diverso, diciamo che è un altro Muriel sotto aspetti però più stretto, Muriel ha più bisogno di profondità, gli può risolvere tante partite, per esempio in casa, che dove l'Atalanta è stata straordinariamente in ritardo, perché quando si parla di Atalanta non ci si può dimenticare che ha perso il campionato in casa e ha perso la Champions in casa, ha fatto 12 punti in 9 partite in casa, 12 punti su 27, mentre in trasferta ne ha fatti 26 su 30, per cui insomma la differenza, credo che abbiano preso un giocatore da casa, cioè appunto con le caratteristiche che dicevi te, che può saltare l'uomo e creare confusione, se non addirittura assegnare lui.
Direttore, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda, notizia di oggi di questa super offerta del Toronto per Lorenzo Insigne, insomma lui sta riflettendo, sta valutando, insomma in ballo ci sono milioni e milioni di euro, lei che pensa, insomma, che alla fine si concluderà questa avventura di Insigne a Napoli?
Io penso che Napoli non gli dia una lira in più di quello che gli ha detto, di dargli, cioè la conferma del suo stipendio, che credo sia di 4 milioni e mezzo. Questo sì.
Probabilmente anche meno, il Napoli gli ha offerto anche meno rispetto a quello che percepisce oggi.
Arrivava con i bonus a 4 milioni e mezzo, almeno questo è quello che sapevo io. Mm-hmm. Tu ne saprai certamente di
più. No, però comunque sia, insomma, non è un'offerta superiore, questo è evidente.
Sì, no, ma oggi le offerte superiori, devi valutare l'inflazione, oggi un giocatore costa il 50% in meno. Quindi insegna anche 30 anni. Non lo so, dipende dal giocatore, l'offerta è enorme, ma come voglio dire è una piccola morte civile, come da un punto di vista del calcio. Per cui non lo so, insomma, io ti devo dire che ci andrei a 30 anni a prendermi 50 milioni in 5 anni e a fare un'avventura completamente nuova, io ci andrei, ho spesso fatto così nella mia storia professionale, mi davano molto meno ma sono andato.
Capito.
Direttore, grazie mille, ci risentiamo nel 2022.
E auguri, direttore.
Ciao, auguri
buona
a tutti.
Buona serata.